Geronimo. Storia e memoria con Claudio Visentin.
Papa Alessandro VI Borgia chiese stizzito all'ambasciatore veneziano Girolamo Donà dove sta scritto che l'Adriatico è il Golfo di Venezia. Pronta la risposta dell'ambasciatore. Sul retro della donazione di Costantino, vostra santità.
La storia di Venezia è diversa da ogni altra. È una città costruita sull'acqua, che trova nei commerci la fonte della sua ricchezza. È una libera repubblica, circondata da regni e imperi. È una comunità colta e tollerante nel tempo dell'Inquisizione. La straordinaria storia di Venezia è stata raccontata molte volte nei secoli e tuttavia nel suo ultimo libro Pieralvise Zorzi, storico e pubblicitario, propone una nuova prospettiva. La Serenissima, prima che uno Stato, sarebbe una società per azioni. Gli azionisti erano i patrizi, gli esponenti delle principali famiglie veneziane, attenti a bilanciare il proprio vantaggio personale con l'interesse comune. Inoltre, sempre secondo Zorzi, il mito di Venezia si fonderebbe su una spregiudicata e modernissima strategia di comunicazione, consapevolmente progettata e realizzata prima ancora che il marketing fosse inventato. Le reliquie di San Marco, il simbolo del leone, le sontuose cerimonie pubbliche, la distesa dei palazzi lungo il Canal Grande, ogni aspetto della sua immagine pubblica era attentamente curato per impressionare amici e nemici. Pieralvise Zorzi, suo padre Alvise, morto nel 2016, è stato uno dei maggiori storici di Venezia. Lei si è dedicato invece soprattutto alla comunicazione e alla pubblicità. Nel suo ultimo libro, lei parla di Venezia come di una società per azioni.
Sono assolutamente convinto di questo parallelo. Venezia ha avuto la forma di governo più avanzata dal Medioevo alla caduta. Quest'idea di Venezia come società per azioni l'avevo già espressa in numerose conferenze e qualche articolo già 6 anni fa. E a mio padre era piaciuta molto. Poi, man mano, è andato sviluppandosi in maniera più larga, cioè come Venezia inventò il marketing prima che esistesse il concetto stesso di marketing e come ha raffinato la sua comunicazione in maniera di usarla come arma ulteriore per la propria affermazione. Io ho lavorato 40 anni in pubblicità e quando vedo una buona idea di marketing per Diana la riconosco immediatamente.
Venezia come si presenta? Come vuole essere vista?
Venezia tende a presentarsi come luogo di perfetta armonia e di governo saggio e equilibrato.
La Serenissima ebbe molti rivali. Genova, per esempio, che portò la guerra alle porte di casa, oppure i turchi.
Venezia ha avuto molti concorrenti nemici, desiderosi di in qualche modo di impadronirsene, però le differenze sono queste. La Francia voleva tutta l'Italia, ha sempre voluto tutta l'Italia. L'impero austriaco voleva sì Venezia e alla fine riuscirà ad averla, ma la voleva come parte del proprio impero. Genova era un concorrente commerciale, la guerra concorrenziale con Genova, che aveva gli uffici commerciali negli stessi posti di Venezia, finisce nel 1480, quando perde definitivamente la guerra di Chioggia. La sublime porta anche lì non c'entra nulla la religione, come molti hanno scritto, ma era una guerra per il territorio. Da quando cade Costantinopoli in mano a Mehmed II, gli imperatori musulmani di Istanbul, quindi ottomani, pensano di essere eredi dell'impero d'Oriente. E tra l'impero d'Oriente, tra loro e Roma, c'è di mezzo Venezia, che non ha nessuna intenzione di mollare le sue isole, le sue colonie, i suoi possedimenti. D'altra parte, nei 495 anni che ci sono fra la nascita dell'impero ottomano e la caduta della Repubblica, ci sono 86 di guerra anni e 410 di pace, quindi alla fine si intendevano molto di più di quanto si combattessero. A questo punto rimane il papato. Il papato è un grande concorrente, un grosso competitor, perché se Venezia si considerava da un punto di vista morale e strutturale l'erede di Roma, il papato lo era, con il plus aggiuntivo di essere anche l'erede di Cristo. Tant'è vero che la struttura della Chiesa di Roma ricalcava per molti versi quella della Roma imperiale, con vescovi guerrieri, papi imperatori, padri di numerosa prole, e in più con Pietro. Tu sei Pietro e su questa pietra costruirò la mia Chiesa. Quindi per 2000 anni Roma ha una struttura aziendale tutta propria, col grandissimo vantaggio di avere questo valore che è la religione. Quindi Venezia guarda Roma come ispirazione, ma ne contrasta il privilegio, perseguendo la propria indipendenza anche da un punto di vista religioso. Difatti, a Venezia, cristianissima, è il doge, il capo della Chiesa. Tutte le chiese dipendono da San Marco, fuorché una, San Giorgio Maggiore, che è il contentino dato al Papa. Questa indipendenza è molto importante e darà origine anche agli stendardi, ai simboli di Venezia.
A proposito di simboli religiosi, San Marco si identifica strettamente con la Serenissima.
Succede che nell'827 l'imperatore indice un concilio di Mantova, producendo documenti truccati, finti, e insiste per fare questo concilio, e da questo concilio esce fuori la supremazia del patriarcato di Aquileia, che è filo imperiale e sarà sempre filo imperiale, rispetto a quello di Grado, che invece è filo veneziano. C'è un tentativo a cui Venezia si oppone continuamente di unificare i due patriarcati, perché questo avrebbe voluto dire cadere nelle mani dell'imperatore, letteralmente, e bisogna trovare una soluzione politica molto importante. E la soluzione politica è avere una reliquia fondamentale, sappiamo tutti il valore nel Medioevo delle reliquie, che in qualche modo dia a Venezia un potere politico e mistico tale da metterla in primissimo piano rispetto ad Aquileia e rispetto anche al resto del mondo, e perché no, al fianco di Roma. Cosa succede? Che Giustiniano Parteciaco, l'anno dopo il Concilio di Mantova, il figlio del Dux che ha portato la sede ducale nel castello che poi diventerà il palazzo ducale che noi tutti conosciamo, spedisce un comando, non è una casualità, l'equipaggio della nave è composto a regola d'arte da ex militari, ex tribuni, quindi persone assolutamente di fiducia e in grado di gestire la cosa, li spedisce tutti quanti a Alessandria, dove c'è la tomba di San Marco. Perché San Marco è così fondamentale rispetto ad altri santi? Del resto c'era già San Teodoro, ma perché San Marco è più importante di tutti? Prima di tutto per un motivo molto banale: gli altri santi sono tutti presi, non ce ne sono più di liberi, però San Marco è quello più importante di tutti che non è stato preso. Perché è più importante? Perché prima di tutto era l'unico degli evangelisti che ha visto Gesù. È il ragazzino che salta giù dal muro seminudo quando arrestano Gesù, quindi però l'ha visto, c'era, era lì. In più era il discepolo prediletto di Pietro, che lo chiamava figlio mio dilettissimo, e qui viene dagli atti della Chiesa, non solo dalle leggende. Inoltre vuole la leggenda, la tradizione, che lui abbia scritto il suo Vangelo sub dictazione Petri, per cui ha scritto il suo Vangelo dettato da San Pietro, il suo è il Vangelo di Pietro da un punto di vista di immagine. Inoltre San Marco è considerato, sempre dalla tradizione, l'iniziatore del Vescovado di Aquileia, quindi il padre del Patriarcato di Aquileia, quindi ancora più importante dei patriarchi che vi siedono adesso, perché è colui che ha ordinato il primo Vescovo, Sant'Ermagore. Inoltre è andato ad Aquileia, ha predicato ad Aquileia, e c'è questo episodio che è inventato di Sana Pianta, che è la leggenda della predestinazio, che è meravigliosa. Dice questa tradizione, questo mito, che andando ad Alessandria si è fermato a causa della solita provvidenziale tempesta a San Francesco della Vigna, dove c'era un rifugio in un orto, che adesso è la Cappella di San Marco a San Francesco della Vigna. Si ferma, si ripara, mentre dorme gli appare un angelo. Quest'angelo gli dice: Pax tibi marce, evangelista meus, hic requiescet corpus tuum. Qui riposerà il tuo corpo, pace a te Marco, mio evangelista. Da predestinazione, quindi San Marco, che muore poi ad Alessandria e viene martirizzato, è predestinato a tornare a Venezia. Quello che in termini pubblicitari è la reason why del suo arrivo. Lui viene preso, le sue reliquie, e quando arrivano a Venezia sbarcano a Palazzo Ducale, quindi sbarca da padrone, da dominus. Quindi San Marco diventa il dominus di Venezia e il doge è il suo rappresentante in terra. Ecco perché di fatto diventa pari a San Pietro a Venezia.
Quando il celebre leone diventa il simbolo di Venezia?
Il leone emerge tardi, emerge verso il 1270. La cosa più bella di tutte di questo leone è che c'era già in giro un sacco di leoni. In realtà quello che fanno i veneziani è capire l'importanza di questo simbolo coagulando i leoni che vedono in giro e scegliendo e modificando il leone del tetramorfo. Infatti nel libro c'è scritto la prima frase della predestinazio: Pax tibi marce, evangelista meus. A questo punto il meus vuol dire evangelista mio di Venezia, mio dei veneziani. Questa storia poi viene ribadita con una serie di leggende, per esempio tutto il ciclo dei tre anelli, altro che Tolkien.
L'anello di cui parliamo è quello che il doge getta in acqua nello sposalizio di Venezia col mare in occasione della festa dell'Ascensione. È solo una delle numerose sfarzose cerimonie pubbliche di Venezia. A cosa servivano?
Il ruolo che hanno è importantissimo, perché è il ruolo di coesione fra il popolo, l'aristocrazia e i cittadini originari, perché a queste feste tutti sono insieme, i patrizi, i cittadini originari, le tre classi, quindi è il popolo, e quindi tutti vivono e convivono nella glorificazione della Repubblica. Le feste quindi servono per, come si dice in gergo della comunicazione, fidelizzare. Inoltre sono degli appuntamenti fissi che ricordano sempre un episodio più o meno importante della storia di Venezia, e poi si festeggia per esempio con il taglio della testa del toro il giovedì grasso, il ricordo della vittoria contro Ulrico di Treffen, patriarca d'Aquileia, ribelle che aveva occupato Grado, e i suoi 12 accoliti. Si taglia la testa al toro, che è lui, e a 12 maiali, che sono i suoi 12 accoliti. Quindi ogni festa ha un significato. Si festeggia anche l'anniversario della decapitazione di Marin Falliere, tanto per ricordarsi che cosa succede a chi prova ad alterare l'armonia e il sistema politico che regna a Venezia.
Lei ha ricordato Marin Falliero, il doge che volle farsi signore della Serenissima e pagò con la vita la sua ambizione. Se Venezia, lei dice, era di fatto una grande società per azioni, il doge dovrebbe essere l'amministratore delegato.
No, il doge non è l'amministratore delegato, non ha potere virtualmente. Il doge è un presidente, o meglio un altissimo magistrato con alte funzioni diplomatiche, ma non ha nessun potere esecutivo, perché è controllato talmente bene che gli fanno i conti anche dopo morto. C'era un'istituzione che era gli inquisitori sovra il doge morto, che serviva a verificare che non avesse buttato i soldi pubblici e che non avesse anche incassato dei soldi, che i conti tornassero. Quindi il doge, come dicevano ironicamente, ha lo stesso valore di un'insegna di osteria, una bellissima insegna di osteria, perché è lui che riceve gli ospiti, è lui che è in cima a tutte le grandi manifestazioni pubbliche, è lui sempre magnifico, è lui che può guidare per esempio la flotta e deve guidare la flotta. Cristoforo Moro, che era un po' esitante a imbarcarsi, gli hanno detto: guardi, traduco in italiano, o si imbarca con le buone o la facciamo imbarcare noi a forza, perché questo è il suo lavoro. Ecco, quindi il doge è costantemente controllato e gestito dalle varie magistrature.
Quest'anno si celebrano i 1600 anni dalla presunta fondazione di Venezia. Di nuovo, storia o mito?
Leggenda, decisamente leggenda. Se ne parla per la prima volta di questa fondazione nel 200 avanzato, cioè i primi cronisti che ne parlano nel 200, poi ne parlano Sanudo, ne parla Sansovino, però scrivono nel 500 in realtà. Allora, in realtà questa leggenda l'ha costruita a regola d'arte. Cioè il 25 marzo 421, anzi l'anno sopradetto, scrive il cronico Naltinate, l'anno sopradetto 421, il giorno 25 del mese di marzo, nel mezzogiorno del lunedì santo, a questa illustrissima ed eccelsa cristiana città, è meraviglioso e fu dato principio ritrovandosi allora in cielo in singolare disposizione. E poi va via a raccontare tutte le coincidenze stellari, astrali, chi era il Papa, chi era l'imperatore. Venezia nasce non un giorno specifico come ci viene raccontato, ma attraverso un lunghissimo processo che parte dalla caduta dell'impero romano e quindi dal tira e molla per il possesso della decima regio Venezia e Istria tra i Franchi e Bisanzio. I due continuano a cercare di impossessarsi di questo territorio e difatti nei primi tempi scorre il sangue come l'acqua, letteralmente ci sono battaglie, ci sono sfide, ma Venezia lentamente cerca di liberarsi da tutto questo, ci metterà dei secoli, prima con il Pactum Lotari e poi con la famosa Crisobolla del 1082, dove di fatto a quel punto Venezia è fuori dal possesso di tutti. In realtà il vero momento in cui Venezia si può chiamare città è nell'811, quando Agnello Partaciaco sposta la sede del Dux, come ho detto prima, nel castello che possedeva nelle isole Realtine, che non vuol dire rivo alto, ma fiume profondo, perché il Canal Grande era un braccio della Brenta ed era un fiume profondo in mezzo a una palude. Ecco, in quel momento Venezia diventa, da urbs a civitas, diventa una città dotata di amministrazione. Prima era solo un urbs, cioè un insieme di edifici sparsi qua e là nelle isole. In più Agnello costruisce, possiede molte terre lì, quindi costruisce, fa i ponti, collega le isole e lì comincia ad essere Venezia. Venezia invece comincia ad essere la Venezia che noi tutti conosciamo ed amiamo in realtà nel 1297, quando il doge Pierazzo Gradenigo blinda il sistema politico, fa la serrata del Maggior Consiglio, definendo quindi chi è il governo di Venezia, e da quel momento in poi diventa la Venezia moderna, chiamiamola così, quella che andrà avanti fino alla caduta.
Se Venezia per secoli fu un'azienda perfettamente funzionante, quali furono allora le ragioni del suo declino e poi della sua caduta nel 1797? Quali valori andarono perduti?
Venezia comincia a decadere già nel 500, nonostante sia il secolo in cui si esprime con il massimo splendore. La rotta di Agnadello, anche se poi si riprendono quasi tutti i territori, è un bruttissimo segno e da un certo punto di vista Venezia comincia a non contare più molto sull'espansionismo militare. La guerra con la Turchia, che in quel momento concentra il massimo delle spese, rovina spaventosamente le finanze delle famiglie, quindi Venezia è costretta a fare degli aumenti di capitale già dal 600, l'ultimo, se non mi sbaglio, nel 700, includendo delle famiglie a pagamento nel patriziato, con l'esborso di 100.000 ducati d'oro, che oggi sarebbero 10 milioni di euro, tanto per darvi un'idea. Quindi già comincia a traballare un po' tutto, anche se l'economia non va male. Traballa soprattutto lo spirito di unità comune. Nell'ultimo secolo della Repubblica, il patriziato, che avrebbe dovuto concentrarsi sulla cosa comune, comincia a fare di più i propri interessi e soprattutto comincia ad investire in terraferma per conto proprio, non per conto della città. E quindi viene a mancare questo esprit de corps che fino a quel momento aveva tenuto insieme la Repubblica. Qualcuno ha scritto che se Napoleone si fosse presentato soltanto 200 anni prima sarebbe scappato con la coda fra le gambe. gli avrebbero fatto fare la fine dei genovesi che volevano imbrigliare i cavalli di San Marco. In realtà mancano le motivazioni, tutti sono convinti che sia finita. E i giovani, ahimè, sono innamorati delle idee di Francia, cioè questo desiderio di innovazione gioca a sfavore questa volta, cioè intravedono come innovazione quello che sono le idee francesi, le liberté, l'égalité, le fraternité che si infiltrano e questo rovina definitivamente il senso di appartenenza l'uno all'altro del patriziato veneto.
Siamo giunti alla conclusione di questa puntata di Geronimo Storia, condotta da Claudio Visentin. Vi ricordiamo che le altre puntate del programma sono disponibili in podcast sul nostro sito. Quest'oggi abbiamo approfondito il nuovo libro del nostro ospite Pieralvise Zorzi, Storia spregiudicata di Venezia, come la Serenissima pianificò il suo mito, Neri Pozza, editore. Per un'ottima sintesi della millenaria storia veneziana si può restare in famiglia con un classico, Alvise Zorzi, La Repubblica del Leone, Storia di Venezia. Buon piane.